Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
Fatti e strategie del mondo e sue distopie.
Benvenute e benvenuti a Bastioni di Orione, trasmissione del giovedì sera di Radio Blackout dedicata alle questioni internazionali per questo giovedì 27 di febbraio 2025. Continuiamo a vedere cose che voi umani non avete visto e sarà sempre peggio.
Sì, probabilmente dai finestrini di questo autobus, come piuttosto efficacemente definita la trasmissione, Giacomo, perché abbiamo quattro dirette e quindi
siamo molto affollati.
Il
oggi
paragone, sì, è un po' quello con gli autobus in un'ora di punta.
E infatti dobbiamo andare molto molto veloci e già ci attiviamo per contattare la prima interlocutrice, che è Laura Silvia Battaglia, che è una giornalista freelance che si è occupata molto di Arabia Saudita, della guerra in Yemen. Con Laura Silvia noi vorremmo un po' provare a fare il punto sul ruolo dell'Arabia Saudita, che diventa un ruolo sempre più importante, che travalica anche, come dire, i confini regionali per diventare un player globale, che in qualche modo condiziona anche altri aspetti, come per esempio, non a caso, il negoziato su quella che potrebbe essere la fine della guerra in Ucraina avviene a Riyadh, e poi naturalmente anche il ruolo dell'Arabia Saudita come il soggetto finanziario internazionale molto importante sui mercati finanziari, e anche rispetto alla, vorremmo fare con Laura Silvia un po' il bilancio di questo progetto faraonico di Bin Salman, questo Saudi 2030, e vedere un po', insomma, a che punto siamo arrivati, considerando che insomma hanno tagliato circa 340 miliardi di dollari in questo progetto, che si sta piano piano, in qualche maniera, se non a ridimensionando, però insomma assume delle forme un po' più umane, diciamo così, considerando che la città nuova che loro volevano costruire non sarà di 1,5 milioni di abitanti, ma di 300.000, e quindi ci sono tutta una serie di questioni riguardo al ruolo dell'Arabia Saudita e poi naturalmente anche degli Emirati Arabi, che vorremmo un po' provare a chiarire con Laura Silvia, che a breve sarà ai nostri microfoni, e poi noi avremo modo anche di sentire Matteo Palamidesse, che è stato nel Tigray e ci racconterà un po' della situazione. Comunque adesso noi abbiamo, credo, al telefono Laura Silvia Battaglia. Pronto? Buonasera.
Eccoci, buonasera. Ciao. Buonasera. Buonasera a voi, buonasera agli ascoltatori.
Grazie di essere ai nostri microfoni. E quindi nell'introduzione che stavamo facendo, in qualche maniera parlavamo di questo ruolo che l'Arabia Saudita sta assumendo, che travalica appunto i confini regionali, diventa un po' un player internazionale anche rispetto ad altri scenari, come quello per esempio che riguarda l'Ucraina e la guerra russo-ucraina.
Sì, soprattutto abbiamo visto questa, in modo prepotente, questa vocazione in quest'ultima settimana, in questi ultimi 10 giorni, perché c'è da dire indubbiamente che la presenza di Rubio, di Witkoff, degli inviati russi, anche poi le relazioni naturalmente tra il principe ereditario Mohammed bin Salman e Putin da una parte e Trump dall'altra, pongo l'Arabia Saudita come un paese che vuole diventare assolutamente non una media potenza regionale, cosa che lo è già, ma una grande potenza mondiale. E tutto questo è assolutamente evidente entrando nel paese, rendendosi anche conto che poi l'amicizia tra Mohammed bin Salman e Donald Trump sicuramente già paga e pagherà ancora di più in seguito.
Ma anche un po' la scena a Doha, agli altri protagonisti della stessa penisola arabica, cercando di fare accordi che in genere si fanno. Si è visto anche ultimamente con la questione di Gaza, si facevano in Qatar. Questa rivalità ha qualche possibilità di trovare sbocco quello che è la volontà di Mohammed bin Salman?
Diciamo che il Qatar è sicuramente una potenza minore, non solo per la grandezza territoriale dello Stato, ma lo è rispetto comunque al fatto che ha una quantità, tra l'altro, un fondo sovrano meno ricco di quello saudita, e che i suoi investimenti sono notevoli, ma non possono essere paragonati a quelli che in previsione del 2030 ha previsto l'Arabia Saudita stessa. E questo è un primo punto. Qatar ha certamente un ruolo mediatore molto importante in tutte le questioni che riguardano i rapporti con i fratelli musulmani in genere, di dove si trovino, nello specifico ovviamente con Hamas nella striscia di Gaza. Ha avuto un ruolo notevolissimo in negativo, direi, sulla questione Afghanistan, quindi rendendo possibile poi l'allontanamento degli Stati Uniti, ma con gli esiti che sappiamo da Kabul. E il rapporto tra il Qatar e l'Arabia Saudita è sempre stato quello di fratelli coltelli. C'è stato un periodo storico nel Consiglio di Cooperazione del Golfo in cui l'Arabia Saudita aveva invitato gli altri fratelli a distanza dal Qatar, c'erano state delle scuse su questo raffreddamento tra i paesi legato alle concessioni satellitari sulle questioni calcistiche e sulle questioni anche di natura informativa legate alle due grandi panarabe, Al Jazeera e all'Arabia. In realtà questa situazione di gelo si è ampiamente disgelata, tra l'altro proprio oggi ci sono stati degli incontri diplomatici tra i massimi rappresentanti sia dell'Arabia Saudita che del Qatar, quindi in realtà la questione si è molto molto normalizzata, e molto normalizzata sulla base di un interesse comune rispetto al quale comunque, diciamo, veramente in prospettiva l'Arabia Saudita risulta essere molto più aggressiva e potenzialmente molto più sfidante di quanto lo possa essere il Qatar rispetto appunto a Riyadh.
Senti, l'Arabia Saudita ha un progetto che è di lunga visione, questo Saudi Vision 2030, che ha poi anche l'obiettivo in qualche maniera di diversificare l'economia dalla dipendenza del petrolio. Proprio in questi giorni l'Arabia Saudita ha emesso un green bond in euro della durata di 7 anni nel mercato internazionale, un po' in qualche maniera sparigliando le carte, perché è la prima volta che emette un'emissione che non è in dollari. E poi questo evento lo si può mettere anche in relazione con la sua quasi adesione ai BRICS, con la mancato rinnovo dell'accordo più o meno segreto cinquantennale con gli Stati Uniti. C'è in qualche maniera in questo contesto della Saudi Vision un tentativo anche di rendersi autonomi rispetto agli Stati Uniti?
Certamente la visione del 2030 è la visione del principe ereditario che, diciamo così, ha una personalità, un ego debordante, e quindi nel bene e nel male vuole rimanere nella storia. Nella storia in cui, insomma, un po' come il concetto di Make America Great Again, vuole in qualche modo fare un Make Saudi Arabia Great. Quindi c'è questo aspetto che va valutato, che è molto personale, tra l'altro ovviamente una monarchia, quindi insomma nulla di strano, molto personale all'interno di un quadro che ovviamente ha tiene conto di tutta una serie di fattori, per primo certamente quello economico, per primo quello che riguarda le energie e non soltanto la questione del petrolio. Sulla questione del petrolio è interessante, oltre a quello che dicevate prima, anche il fatto per esempio che l'Aramco, che è la società diciamo statale fondamentalmente che controlla il petrolio e le energie, esattamente della famiglia dei Saud, ha acquisito anche, si sta allargando sull'Asia meridionale. Notizia di ieri, il fatto che abbia assorbito la produzione di petrolio delle Filippine, per esempio. Mentre la questione di identificare e lanciare un simbolo per i Saudi Rial, quindi per la per la moneta corrente, come appunto c'è un simbolo per l'euro, come c'è per un simbolo per i dollari, ha sicuramente la pretesa di entrare anche, se vogliamo dire, diciamo, simbolicamente nel mercato globale delle currencies, delle valute, con la gamba tesa rispetto a tutti gli altri paesi del Medio Oriente. C'è una lettura anche interna che per me è importante sottolineare, e cioè il fatto che questo simbolo dei Saudi Rial è un simbolo che è legato alla, diciamo, all'alfabeto da cui origina le lettere arabe, che è un alfabeto preesistente, diciamo, alla civiltà islamica, è un alfabeto di società preesistenti che sono i Dadani, i Nabatei, che non erano musulmani, e questa cosa fa parte della vision di Mohammed bin Salman, che sta dando molto rilievo sotto l'aspetto anche archeologico a tutto quello che resta dal punto di vista certamente archeologico ma anche culturale nel paese rispetto alle civiltà preislamiche. È anche una sfida, direi, alla parte conservatrice della società, che ha una forza, diciamo, centripeta simile a quella che l'Arabia Saudita aveva prima, mentre certamente Mohammed bin Salman ha una visione centrifuga, nel senso che intende proiettare questo paese molto all'esterno, quindi con anche un'ampia relazione con paesi come gli Stati Uniti, con cui comunque si può ritrovare sotto molti profili, ma non tanto certamente sotto il profilo esclusivamente culturale o delle libertà.
Il fatto che si siano trovati per fare dei negoziati russo-ucraini, dove gli ucraini non c'erano, americani, russi, in Arabia Saudita, può essere uno spostamento anche di quello che era la triangolazione Iran, Turchia, Russia, cioè i sauditi si sono accreditati in sostituzione del grande nemico Iran per mettere insieme queste grosse potenze, non solo locali, e quindi gestire soprattutto, per esempio, la transizione petromonarchia a anche altri strumenti economici in sostituzione di quello del petrolio.
Assolutamente sì, diciamo che bisogna fare una distinzione rispetto all'Iran da una parte e alla Turchia dall'altra. Inizio con la Turchia. L'Arabia Saudita fondamentalmente in questa azione diplomatica, che ha anche ribadito per voce di un componente della famiglia reale, che ha anche parlato recentemente in un grande forum negli Stati Uniti, è quello di mantenere la stabilità non solo nella regione ma anche nel mondo. Ovviamente è una frase che va interpretata per capire che cosa vuol dire per l'Arabia Saudita stabilità. Una delle cose che vuol dire è certamente riuscire ad essere un player regionale che riesce a mettere insieme capre e cavoli, cioè da una parte la NATO, dall'altra la Cina e la Russia. E questo era un ruolo che ha svolto abbastanza bene la Turchia di Erdogan negli anni scorsi, che però anche molto indebolita economicamente, ma con l'avvento di Trump e delle relazioni molto strette di amicizia personale ma anche di debito personale del principe ereditario verso Trump, questa cosa è diventata esponenziale ed è stato molto evidente in questi negoziati. Certamente c'è poi un asse della bilancia che tende in favore della Russia, diciamo così, perché è evidente anche dal fatto che gli ucraini non ci fossero e anche dal fatto che comunque già il principe ereditario si è congratulato con Putin su un risultato che dà per scontato a suo favore. L'aspetto con l'Iran è un altro, cioè Arabia Saudita e Iran sono due paesi, sono i grandi giganti di quell'area lì, del Golfo, basti pensare soltanto che c'è sempre stata la diatriba Golfo Persico, Golfo Arabico, il che la dice lunga, ma la questione è legata soprattutto al fatto che l'Arabia Saudita ha riaperto i canali diplomatici con l'Iran anni fa, grazie alla mediazione della Cina, quindi si parlano direi abbondantemente. Ma certamente questa situazione politica, in particolar modo la guerra tra Israele e Gaza, diciamo che non aiuta rispetto all'ipotesi che l'Iran, volendo quantomeno difendersi e magari anche attaccare, decida di implementare tutto l'aspetto del nucleare, che fino a questo momento ha dichiarato essere soltanto a fini civili, mentre invece adesso sicuramente ne ha bisogno a fini militari. Quindi in realtà la volontà dell'Arabia Saudita di calmare le acque per certi aspetti è anche legata alla necessità di favorire una deterrenza sul nucleare da parte dell'Iran, che è un vicino comunque sia pericoloso potenzialmente nel momento in cui scoppiasse diciamo una guerra che si allarga da Gaza a tutti i paesi del Golfo, cosa che tutti i paesi del Golfo stanno cercando di evitare abbondantemente, ma non si riesce a capire quanto ci riusciranno, se ci riusciranno, e soprattutto come e a che prezzo ci riusciranno.
Senti, da questa fase della prima parte della guerra in Medio Oriente, purtroppo temo che sia solo la prima, l'Iran è uscito piuttosto indebolito, perché insomma c'è stato il cambiamento di potere in Siria, c'è stato un attacco contro Hezbollah in Libano. In questo contesto l'Arabia Saudita potrebbe anche in qualche maniera tentare di rafforzare le proprie posizioni, soprattutto verso il Libano, considerando la nuova presidenza Aoun, che in pratica è sostenuta dagli Stati Uniti e dai suoi alleati.
L'Arabia Saudita l'ha già fatto, e questo, diciamo, è l'espressione innanzitutto nella nuova presidenza, è espressione di questo, nel senso che si sapeva già che non ci sarebbe stato un presidente che l'Arabia Saudita non avesse voluto, cioè che il presidente sarebbe stato colui il quale l'Arabia Saudita avrebbe approvato, e naturalmente l'indebolimento di Hezbollah tramite appunto l'attacco israeliano è stato un tramite di tutto questo. Questo discorso ha anche aperto di nuovo una grande iniezione di investimenti in denaro verso il Libano, cosa che comunque insomma non è stata mai secondaria. Sappiamo benissimo il rapporto tra la famiglia Hariri, che comunque è estremamente forte, e l'Arabia Saudita, che è un rapporto diretto, nonostante ci siano stati dei passaggi problematici negli anni scorsi, quindi questo è un discorso assodato. Riguardo alla Siria, l'Arabia Saudita, cioè il governo di Ahmad al-Sharaa, è espressione certamente della volontà delle espressioni che vengono usate banalmente di solito, cioè una espressione del mondo sunnita in generale di quest'area, che è un po' trasversale, perché è un mondo sunnita che riguarda sia i fratelli musulmani turchi che invece i sauditi, che non sono fratelli musulmani. Però è interessante notare che il paese che subito, immediatamente, ha dato anche qui una grande iniezione di investimenti, e soprattutto il paese dove c'è stata la prima visita ufficiale del nuovo ministro degli esteri siriano verso l'Arabia Saudita, è stata appunto proprio Riyadh. Quindi è molto chiaro che quel governo siriano, in qualsiasi forma si farà, qualsiasi espressione avrà, sarà certamente anche il risultato di un accordo e di un interesse che l'Arabia Saudita ha nella cosiddetta regione dello Sham.
L'importanza della regione è anche e soprattutto forse dal punto di vista americano in funzione anticinese, mentre Riyadh ha anche ammiccato anche ai BRICS, ma non solo, ha fatto capire che volendo potrebbe rivolgersi al mercato cinese, però è utile soprattutto per contrastare la Belt and Road, perché passerebbe attraverso l'Arabia Saudita, ed è per quello che c'erano gli accordi di Abramo. Ecco, da un lato gli accordi di Abramo verranno riproposti il più in fretta possibile, cioè riuscirà Bin Salman far digerire il fatto che vengono deportati i palestinesi, peraltro per fare un progetto su Gaza che noi ne avevamo parlato pochi mesi dopo il 7 ottobre del resort su Gaza, che sembrava fantascienza. Invece da un lato questi accordi di Abramo possono essere riproposti, e dall'altro davvero si presterebbe l'Arabia Saudita a fare da contrappeso a quello che è la Belt and Road.
Dunque io terrei la questione cinese separata dalla questione Gaza. In che senso? Innanzitutto è soprattutto una lettura e una vendita pubblico alla stampa da parte dei governi statunitensi, l'idea che certamente al 100% il principe ereditario, se non ha firmato prima gli accordi di Abramo, lo farà tra poco. E, c'è una cosa che non viene quasi compresa, che non viene compresa a fondo dagli Stati Uniti, e anche a tutti gli altri, il fatto che l'Arabia Saudita è un paese che può negoziare, che può essere interessato a acquisizioni legate al denaro, eccetera, ma non può negoziare comunque sul fatto che vengano messi in pericolo i suoi siti sacri all'interno del suo territorio, nel momento in cui l'Arabia Saudita confermi la completa eliminazione, lo sterminio dei palestinesi, che cosa che sta già avvenendo abbondantemente in Gaza e avverrà presto in Cisgiordania, dove, lo ricordo, c'è un terzo sito sacro per l'Islam che è Gerusalemme. Su questo punto non ci sono dubbi in realtà, cioè il principe ereditario e tutta la corte, con tutti i ministri e anche vari soggetti che non vengono mai citati perché non hanno dei ruoli istituzionali evidenti, hanno messo i puntini sulle i, cioè questa roba non è assolutamente negoziabile. Ed è su questo che in realtà poi si gioca adesso la relazione con gli Stati Uniti. Riunione del Consiglio di Cooperazione del Golfo del 4 di marzo, che è quello in cui in teoria la maggior parte di questi paesi vorrebbero salvare capre e cavoli, immaginando di far rimanere appunto i Gazawi lì dove stanno e cedendo in parte agli Stati Uniti l'ipotesi di una ricostruzione, no? Portando avanti una molto appetibile piattaforma di investimenti è la soluzione sulla quale tutti puntano. Ma non c'è alcun dubbio che non si possa accettare la deportazione dei palestinesi e il loro sterminio. Questo è un primo aspetto. E le relazioni con la Cina, l'Arabia Saudita ha relazioni con la Cina da almeno 50 anni. La Cina, conosciamo bene la modalità con cui la Cina opera, che è soprattutto commerciale, che non si pone mai un gradino sopra rispetto ai soggetti con cui dialoga, diversamente dall'Europa, diversamente dalla Francia, diversamente dalla Germania, diversamente dagli Stati Uniti. Quindi innanzitutto la Cina c'è sempre, sempre ci sarà e sempre tutto questo sarà estremamente utile farlo sia per la Cina stessa che per l'Arabia Saudita all'altro lato. Io francamente non credo che il passaggio della Belt Road sia una cosa che appunto l'Arabia Saudita esclude, perché è estremamente conveniente e credo che comunque sarà possibile all'interno della Vision 2030 fare una negoziazione con la Cina che preveda anche un coinvolgimento su queste rotte che non sono soltanto commerciali, come sappiamo. Quindi in realtà questo momento anche in cui c'è una sorta di braccio di ferro, cioè da una parte il principe ereditario dà a Trump quello che lui vuole, cioè la fine della guerra tra Russia e Ucraina in favore della Russia. Se riesce a fare questo, l'Arabia Saudita ha un elemento a suo vantaggio, quindi può tirare gli Stati Uniti a dire di sì su un'ipotesi che trasformi Gaza in una riviera per i Gazawi e non per gli israeliani.
Senti, poi c'è anche un altro progetto in cui l'Arabia Saudita è potenzialmente coinvolta, che è il progetto IMEC, di cui si è parlato proprio come uno dei motori di quello che sta succedendo a Gaza, che era questo progetto un po' alternativo alla Belt and Road, che avrebbe dovuto far passare un corridoio commerciale dall'India, passando per l'Arabia Saudita, passando per una Gaza senza Gazawi, arrivare fino in Europa. Quindi il fatto che Riyadh in qualche maniera giochi su più tavoli può essere anche avere un obiettivo, nel senso di conquistare una certa influenza o un capitale politico da spendersi sugli altri tavoli rispetto a questi vari progetti in cui in qualche maniera l'Arabia Saudita è coinvolta.
Certamente sì, l'obiettivo è quello di diventare un nodo decisionale che non si può saltare all'interno del Golfo, certamente, e nei rapporti con i vari paesi dell'area. Quindi per esempio terrei veramente molto d'occhio il rapporto dell'Arabia Saudita con i paesi dell'Asia meridionale, quindi le tigri asiatiche, la relazione con la Malesia, tra l'altro appunto oggi c'è stato un incontro importante con i malesi, e tutto questo ha sicuramente una stretta relazione con il ruolo della Cina nell'area. Quindi chiaramente tutte le letture che noi possiamo fare sono delle letture che comunque hanno un comune denominatore, cioè l'Arabia Saudita desidera essere, come dire, the place to be, come si dice, nei prossimi anni, non soltanto nel Golfo, ma in un più ampio spettro regionale.
Quanto ha rallentato lo sviluppo di quello che è il progetto saudita il fatto che ci siano queste due guerre, e quindi quanto è importante per Bin Salman riuscire a comporle entrambe, quella ucraina e anche una carenza di pane, visto che è il grano del mondo e soprattutto del mondo che fa riferimento a Bin Salman. Quanto saranno disposti i sauditi a concedere, purché finiscano in modo tale che si possa riprendere lo sviluppo che avevano in testa, appunto in previsione della Vision 2030?
Ma io credo che i sauditi possano concedere assolutamente tutto, lo ripeto ancora una volta sulla questione naturalmente israelo-palestinese, tranne ciò che ho detto prima, cioè l'eliminazione della presenza dei palestinesi sia come popolo, perché sono tali e non sono arabi, ma sono palestinesi, contrariamente a quanto sostengono in generale gli israeliani e soprattutto l'esecutivo attuale, e sia per quanto riguarda la questione di una stabilità, diciamo così, regionale, che preveda il mantenimento di un'opzione due popoli due stati. Sulla questione Ucraina-Russia c'è direi c'è sicuramente l'influenza notevole di questioni estremamente personali. Lo ripeto ancora una volta, il rapporto di amicizia, diciamo, tra il principe ereditario e Trump, perché Trump ha evitato che Mohammed bin Salman venisse perseguito per l'omicidio del giornalista americano saudita Jamal Khashoggi, che è una cosa per la quale espressamente Mohammed bin Salman deve la sua salvezza a Trump. Questo ha la priorità, cioè questo elemento ha la priorità su qualsiasi altra cosa, e quindi ha una conseguenza molto chiara sulla questione russo-ucraina. Sulla questione russo-ucraina, ancora una volta, direi che l'Arabia Saudita conviene certamente avere una stabilità. E non credo che gli importi moltissimo di quanto l'Ucraina perda, soprattutto, ma gli importa molto di più di quanto la Russia guadagni, perché le relazioni ovviamente con la Russia sono molto più forti che con l'Ucraina. Quindi a questo punto di vista c'è una perfetta intesa tra Riyadh e Washington, e quindi c'è diciamo una convergenza astrale notevole, che questo è anche il motivo per cui questi negoziati Trump ha spinto affinché venissero svolti in Arabia Saudita, sapendo di avere un notevole alleato proprio in Riyadh.
Poi fra miliardari si intendono, quindi insomma anche più semplice.
Direi parecchio.
Avevi parlato prima all'inizio della politica di Bin Salman come una politica di estroflessione, diciamo così, dell'Arabia Saudita verso l'esterno, ma anche in qualche maniera di un potenziale contrasto con gli elementi più conservatori. Ecco, quello che ti volevo chiedere: quanto è forte all'interno il potere di Bin Salman? Cioè, questi elementi conservatori legati, non so, ai salafiti, alla vecchia famiglia dei wahhabiti, in qualche modo sono un freno oppure sono stati abbondantemente superati, cercando di capire quello che accade all'interno della corte, che penso che sia piuttosto complicato?
Beh, sono stati superati perché in parte perché Mohammed bin Salman ha eliminato oppositori, e alcuni li ha anche eliminati fisicamente, altri insomma li ha detenuti negli alberghi di lusso per diversi mesi, convincendoli, diciamo, con le buone più che con le cattive. C'è da dire che ci sono dei dati che, al di là della famiglia reale, soprattutto del ruolo che diciamo coloro che discendono da Abdul Wahhab, quindi i wahhabiti, hanno all'interno dello Stato, perché l'Arabia Saudita nasce e ce lo dice anche il simbolo del paese su due spade, cioè sul potere politico e sul potere religioso. diciamo che adesso pende molto di più solo sul potere politico, quindi sulla famiglia di Saud e non su quella degli Wahab. E questo aspetto è direi potenziato da un fattore molto grande. L'Arabia Saudita è un paese che ha una popolazione, non vorrei andare errata, ma l'80% degli abitanti dell'Arabia Saudita hanno meno di 40 anni ed è una popolazione estremamente, cioè numericamente molto elevata. E queste persone in linea di massima desiderano molti benefit che somigliano alla libertà, per esempio andare a dei concerti, ascoltare i DJ, avere una vita abbastanza comoda, e, avere dei distretti industriali, tecnologici, insomma avere uno stile di vita che non guarda all'epoca oscurantista. Quindi le riforme di Mohammed bin Salman, che sono un po' panem et circenses, diciamo così, sono molto, molto appetite e piacciono particolarmente. Da questo punto di vista, chiaramente i vecchi, per così dire, sono certamente numericamente inferiori, quindi anche se è un paese in cui non si vota, essendo appunto una monarchia, ma in ogni caso, diciamo, messi all'angolo anche dagli elementi giovani e la famiglia reale, hanno già meno voce in capitolo. La questione è una fondamentalmente, cioè il principe ereditario deve stare molto attento che qualcuno non lo faccia fuori, motivo per cui tutto l'apparato di sicurezza, di controllo, controllo anche personale intorno a lui e alla sua famiglia più stretta è estremamente potenziato. L'altra cosa da dire è certamente che l'iniezione di nuovi investimenti e quindi la possibilità di aumentare il benessere della popolazione saudita, continuando a evitare che paghino tasse, eccetera, eccetera, ha proprio la funzione di rendere possibile un plauso nei confronti di questa Vision 2030. E tutto questo possiamo dire che sicuramente nelle città più grandi è molto evidente, non certamente lo stesso nelle città che sono anche il cuore della religione islamica, non solo in Arabia Saudita ma in tutto il mondo, perché certamente i membri più conservatori, quelli che spingono verso il mantenimento di uno status quo vecchio che ormai comunque è minoritario, ci sono e certamente lavorano in qualche modo sotto banco affinché non ci si spinga troppo oltre su questa asticella delle concessioni ai giovani.
Sì, anche rispetto all'estero ci sono delle riforme cosmetiche rispetto alle condizioni della donna che insomma in qualche maniera cercano di accreditare questa idea del principe giovane, insomma, che è riformatore. Bene Laura, io penso che abbiamo finito il nostro tempo, dobbiamo volare in Etiopia, noi ti ringraziamo.
Tanto
sì, infatti.
Ma grazie a voi, del resto volate abbastanza vicini all'Arabia Saudita, sì, quindi c'è soltanto un pezzettino di mare.
Un piccolo volo.
Grazie del tuo intervento, sempre molto preciso e chiarificatore, alla prossima allora.
Grazie, alla prossima, buona serata a voi.
Ciao.